Allora, vedo la sala abbastanza piena, rumorosa, con un po' di chiacchiericcio, ci sono ancora gli ultimi che stanno arrivando, le ultime che stanno arrivando, e questa sera abbiamo l'onore di avere qui Enrico Brunetti e Carletto Fiorucci che ci parleranno della radio, perché di Radio RT normalmente di più, ovviamente più approfonditamente, però ci daranno delle nozioni di che cos'è la radio. Che cos'è la radio lo sappiamo perché ascoltiamo e la voce eccetera, però cosa c'è dietro la radio, qual è il lavoro che c'è, qual è lo studio che c'è, l'impegno. E quindi, senza perdere altro tempo, lascio a loro la parola e con un applauso, dai, li introduciamo. Grazie.
Grazie a Pino. Comincio io per...
Sì, perché
io sono il più anziano. Buonasera, grazie innanzitutto, grazie alla Presidente, ma grazie a tutto il gruppo di Lunigualdo, perché quando abbiamo proposto con Pina questa collaborazione ci ha subito detto sì, benissimo, anche perché noi registriamo tutti questi corsi, chiamiamo ricorsi, che sono poi chiacchierate, degli incontri, non è che serve per imparare, serve per ricordare soprattutto, e poi con la radio anche fare uno sguardo verso il futuro, perché ci sono bei progetti. E in questo nostro incontro stasera parleremo della nostra radio, Radio Tadino prima, adesso ha cambiato con il nome di RT perché ha una visione più regionale rispetto a prima, quando ha iniziato che era proprio locale, Radio Tadino di Gualdo Tadino. Come è iniziata questa avventura della radio? È iniziata nel 1970, forse anche prima, c'è Carletto che è molto più ferrato, perché,
74.
È nel 74, perché c'era un gruppo di radioamatori, cosiddetti baracchini, che comunicava ed era legale, addirittura parlavano con...
Illegale.
Era illegale anche il baracchino? Era illegale, vabbè. No, erano quegli strumenti che servivano per comunicare anche con fuori Europa, le vicetrasmittenti. E c'era anche, ecco, c'era anche il Paolo Mariani, che è il marito di Lina, e anche lui faceva parte di questo gruppo. Tra l'altro anche lui è stato uno dei soci fondatori. Sono rimasti pochi perché purtroppo le strade si interrompono. C'era anche Domenico Garopoli, che è stato
presidente,
è stato proprio l'ideatore della prima trasmittente di Gualdo Tadino. Però prima di entrare, diciamo, negli anni più moderni, voglio che Carletto, ecco, ci fa il quadro di come eravamo negli anni 70, cosa si faceva a Gualdo Tadino. Lui è stato anche assessore alla cultura del comune di Gualdo Tadino, è stato un grande, diciamo, amante di questi mezzi di comunicazione, tra l'altro servivano anche per conoscere, perché ha conosciuto parecchie persone, diciamo soltanto vocalmente più che fisicamente.
La comunicazione, diciamo la comunicazione questa un po' più capillare, è nata con le radio libere, perché prima avevamo soltanto le radio nazionali, e quindi anche per le persone interagire era più complicato, e non è che potevi parlare difficilmente con quello della radio nazionale, mentre le radio libere hanno potuto fare in modo che la gente chiedesse, che ne so, un disco per l'amica, per la maca, per l'amata, per la moglie, eccetera, e poi chiedesse anche altre cose, i vostri dei giochi locali, eccetera, eccetera. Quindi ha unito un po', diciamo, la popolazione intorno alla radio, perché la radio è diventata uno strumento non soltanto di intrattenimento, ma anche di comunicazione. Se no c'erano soltanto alcuni giornali locali, no? Che davano notizie, ma la radio era più immediata, la notizia arrivava subito. Tra l'altro la radio, anche quelle nazionali, rispetto alla televisione, hanno il vantaggio che non devono montare filmato, per esempio, quindi sono molto più rapide e arrivano prima. Prego.
Scusate, ma c'era giusto fuori.
No, abbiamo cominciato adesso,
Non vi preoccupate.
No, nessun problema.
Poi adesso mi collego a quello che diceva Enrico, da come è nata questa radio. C'erano delle radio libere già in Italia, poche, molto poche, e forse una in Umbria, forse una in Umbria.
Radio Gente Umbra.
Sì, forse ce n'era una in Umbria.
No, no. Subasio è venuta pochi mesi dopo di noi.
È andata pochi mesi dopo. E c'era un gruppo di ritrammatori, di cui facevo parte anche io, eravamo un gruppo abbastanza folto, che si divertiva, si dilettava a comunicare con persone che stavano a 50 km, che avevano lo stesso baracchino, alcuni canali, anche perché era gratis, non era come una telefonata che bisognava pagarlo. Doveva pagare soltanto l'apparecchio, poi mettere l'antenna e poi si comunicava con persone che stavano a 50, 100 km, se uno andava in montagna poteva parlare anche addirittura con persone che stavano di qua e di là dal mare, dalla Toscana e delle Marche. Quindi insomma era un... E poi in d'estate, in condizioni particolari, quando c'era una forte riflessione delle onde magnetiche, si poteva anche comunicare con gente che stava in Sud America, in Inghilterra, eccetera, eccetera. Ma molto raramente, c'era un buco di magari di 5 minuti, 2 minuti, era una cosa interessante. E il presidente, che poi è stato della radio, Garofoli Domenico, ebbe l'intuizione di creare una ricetrasmittente non soltanto per comunicare fra di noi, ma gli facciamo una ricetrasmittente che entri nelle case, cioè nelle radio, e costruì praticamente la prima ricetrasmittente a valvole da solo. Perché aveva le capacità tecniche per poterlo fare. Lui credo che avesse fatto una scuola di elettrotecnica, non ricordo che fosse elettrotecnica o qualcosa del genere. Io ero diplomato in telecomunicazioni, quindi avevamo insomma un po' di capacità e facevamo questa prima radio che trasmettevamo da una baracca.
Sì, era una baracca. Esatto, sì, sì.
I primi tempi ovviamente le trasmissioni erano a corto raggio e quindi insomma era un po'...
Solo il comune di Guardo.
Era difficile. Poi pian piano siamo evoluti, abbiamo sì. comperato delle trasmittenti...
Sì. Sì. Anche perché quel periodo era proprio illegale, non si poteva entrare in frequenze, era soltanto appannaggio della RAI e se veniva diciamo disturbata c'erano sanzioni, si rischiava anche il penale. Allora, che cosa faceva Domenico insieme con gli amici? Si senti qualcosa su questa frequenza? E andavano, sì, guarda, sento il disco. Ma dentro casa mi raccontava la moglie, anche il figlio Paolo, che disturbava i telegiornali perché il trasmettitore era lì, quindi entrava e faceva scherzi alla moglie. Guarda che domani nevica, diceva, senti cosa dice la televisione. Quindi cose simpatiche perché Domenico era anche... un burlone.
Beh, non era solo la radio loro, ma anche i baracchini, la certo. presiedettero, disturbavano, stavano vicino a una casa che vedeva la televisione e quando parlavano si vedevano tutte quante le righe sul televisore e non sapevano da chi dipendeva la gente che c'era il televisore, invece dipendeva proprio dai radioamatori che avevano un'antenna vicino magari e quindi disturbavano un po' le trasmissioni. Ma la prima vera, no, prima radio così dilettantesca, prima di Garofoli, sì. La costruì io e da casa, però quella volta trasmettevamo sulle onde medie, dove c'era anche Monte Carlo, eccetera, sì, eccetera.
Sì, lì era legale.
Non
era legale?
E trasmettevamo delle scenette, un'oretta di canzoni con delle scenette con degli amici da casa, avevamo messo un'antenna tutto il soffitto lunga 30 metri, credo, ma arrivava lontano massimo 10-15 km e trasmettiamo queste cosine così per divertirci e abbiamo dopo un mesetto andato avanti con questa cosa, poi è passata per Gualdo l'Escoposto, come si chiama, quella macchina della RAI con le antenne per scoprire chi era che disturbava le onde medie vicino a Monte Carlo, perché quella volta ascoltavano le onde medie. La FM, la modulazione di frequenza, che è molto più pulita, non c'era ancora. E quindi disturbavamo e quindi siamo stati costretti a non fare più niente, noi ci denunciavano, andavamo anche in galera. E poi arrivò Domenico e fece una trasmissione appunto sul FM, la modulazione di frequenza, che è un tipo di trasmissione a banda più larga, più pulita, e quindi si sente molto meglio, non ci sono scariche elettrostatiche, di fulmine, eccetera, eccetera, quindi era molto piacevole ascoltarla.
Poi lo Stato fece una legge nel 1975 perché c'era diciamo, una bella fioritura di emittenti, e allora ha dovuto regolamentare, e quindi siamo diventati anche la radio di qua, è diventata radio legale, e hanno cominciato da quell'inizio nelle case, da quel capannone in lamiera, hanno preso la prima sede, che era alla sede dei Salesiani, dove c'era una lavanderia, adesso non c'è più, ci sono delle abitazioni, c'era una lavanderia con un campo da tennis, era per i preti che lavavano. E gliel'hanno chiesta, c'erano buone, sicuramente, no, buone parole tra i preti e anche i dirigenti della radio, hanno messo questa ricetrasmittente per ogni sede, è cominciato il vagabondare di tanti ragazzi di Gualdo, uno sono anch'io, perché a 18 anni c'era questa radio, non si sapeva chi trasmetteva, perché sentivi la voce, vuoi venire a darci una mano? E lì erano porte aperte per tutti. E credo che ci siano passati tutti i gualdesi che avevano 18 anni, quel periodo, quindi tutti i ragazzi nati negli anni 50-60 sono passati per la radio. Prima la sede di Salesiani e poi la sede del Biancospino, perché dopo una decina d'anni i preti hanno lasciato quella lavanderia, la forza economica non c'era della radio per comprarla, perché doveva sicuramente comprarla, però purtroppo questa radio non ha mai... Noi non abbiamo mai creduto, forse in pieno.
Il problema è che dovendo rimanere in una radio libera, e ancora tuttora libera, non potevamo avere condizionamenti di ogni genere, cioè finanziatori di carattere politico o di altro genere, e quindi dovevamo campare soltanto con la pubblicità. Sì, la pubblicità locale, sì, più di quello non dava. Quindi fortunatamente quelli che venivano a lavorare alla radio lavoravano gratuitamente. Pagavamo qualcosa per fare il direttore responsabile, il dirigente, pochissime persone, un paio credo, e un po' la segretaria, quella che faceva funzioni di segretaria, pochi soldi insomma, la maggior parte dei ragazzi lavoravano gratuitamente, se non ci fosse stato questo la radio chiudeva, perché non potevi pagare le persone, era impossibile.
Il bel... Ha salvato tanti ragazzi. Che ha dato la possibilità a tutti di poter comunicare, no? E si formavano anche belle squadre, si trasmetteva la mattina presto fino alla sera tardi, la notte no, la notte però qualcuno abbozzava fino a... E era anche un momento per incontrarci con i ragazzi, le ragazze, sotto c'era il liceo, e quindi molti ragazzi che andavano al liceo prima magari facevano una trasmissione e poi andavano a scuola.
Va tenuto conto in aggiunta che essendo una delle prime radio, e quindi c'era molta curiosità. Quindi i compaesani, i gualdesi, erano curiosi, e le fabbriche, dove lavoravano parecchia gente a quei tempi, sempre accesa sul Radio Tadino. I negozi tenevano la rete accesa sul Radio Tadino, anche per ascoltare se mandava la loro pubblicità magari. Comunque ascoltavano un sacco di persone. Probabilmente più da adesso, probabilmente a livello analogico. Il web. No,
ma anche perché prima, se volevi ascoltare i dischi, o c'era il jukebox, andavi, oppure c'era la radio. Era la radio l'unico strumento per ascoltare la musica. E poi si facevano le dediche. Non c'era il telefono, quel periodo lì la radio proprio, no, se no i telefoni c'erano, però la radio non c'aveva ancora la linea telefonica. Come si faceva per comunicare? C'era una cassetta delle poste messa proprio davanti al bar Appennino, e dove i ragazzi, chi era intenzionato a mandare messaggi, scriveva, e poi c'era un corriere che portava le dediche, una cosa molto bella, molto simpatica.
Successivamente si si è organizzati e si è creata una redazione giornalistica, e quindi ci ha fatto ha intervistato un sacco di gente. Io mi ricordo facevo un programma chiamato Viva le donne, diciamo tutte donne qui, esatto. Le donne, che veniva ascoltatissimo, perché tutta gente curiosa, che cosa dirà quella signora che è stata intervistata, eccetera eccetera, qui erano signore conosciute nel paese, quindi magari anche chiacchierate alcune forse, e quindi la gente aveva molta voglia di rispondere. E poi c'era la redazione giornalistica che si occupava dei consigli comunali, delle interviste magari a politici, altre cose, quindi c'era anche un'informazione capillare delle cose del paese, e a quei tempi. Adesso va un po' scemando, perché purtroppo il ricambio è molto difficile.
No, è bello parlare di questi tempi, forse perché eravamo giovani e quindi c'era tanta voglia, eravamo esuberanti. Oggi i giovani hanno tutto, quindi non possono nemmeno inventarsi qualcosa. Cioè, voglio inventare una radio, è facilissimo, col telefonino ti puoi fare qualsiasi cosa, però non c'è questa, no,
proprio possibilità. Sono distratti da cellulari, da internet, social, esatto. Eccetera, eccetera.
Quindi. Il bello della radio era che tu trasmettevi, c'avevi un microfono e non c'era nessuno, perché eri da solo, però tanta gente ti ascoltava e nessuno pensava chi eri. Davano un volto diverso a quello che eri. Certo. Tutti pensavano, dice, ma questo è il figlio di... no, io invece non penso, perché ero molto timido. Io, ad esempio, riguardandomi, a 18 anni, ero uno che davvero cercava di evitare anche le persone perché c'avevo una paura, una fifa, però andavo in radio e mi si apriva il mondo. E quindi posso dire, la radio mi ha aiutato molto nelle relazioni, cosa che dico anche ai ragazzi oggi, anche nelle scuole si fa la web, si fa la radio, per cercare di comunicare. Più che scrivere, io dico parlate perché è anche un modo per poi, quando crescerete, e lo dico a tutti i ragazzi, visto che c'è ancora, il prossimo anno questa radio farà 50 anni, quindi è una delle radio più vecchie, la festeggeremo così come abbiamo festeggiato i 40 anni, ricordando chi ha fondato questa radio, che purtroppo non c'è più. Uno, ecco, penso ad esempio al fratello di Isabella, Gianni Tega, che ci ha portato avanti la redazione giornalistica, penso poi a Domenico, che è stato quello che non ha mai parlato, Domenico, era sempre dietro, però è quello che è stata la mente, che ha costruito. E c'erano gli anni, quel periodo lì, anche gli anni, lo possiamo dire, che non si poteva di tutto e mette tutto.
Ma nemmeno adesso.
Era... Beh, no, così, beh, fine anni, era 75, 75, sì. E quindi
c'era
la censura, ma la censura nostra, non la censura nazionale. Lui era un pochettino esuberante e non era in sintonia. Noi ce l'aveva un po' di più.
Vabbè, vabbè, okay. Insomma, giovani ancora.
C'è 10 anni di differenza, lui è più anziano.
Ma vuoi dire, eravamo sempre giovani?
Eravamo sempre giovani, però faceva queste interviste, come ha detto, con le donne, e mi ha intervistato donne, diciamo, culturalmente belle, preparate, ma anche donne, vi faccio un nome, come Cicciolina, che chiaramente con domande un po' provocanti. Sì, si venne a Gualdo.
A Gualdo c'era una discoteca famosa, no? Papillon. E quindi venivano molti personaggi dei VIP nazionali a fare uno spettacolo. Quindi abbiamo intervistato quelli della Smorfia, abbiamo intervistato Manfredi, abbiamo intervistato Milva, abbiamo intervistato tanti, abbiamo intervistato. È capitato una volta anche che c'era Cicciolina. E Cicciolina, posso dire, no?
Ancora è viva.
Faceva uno spettacolo, diciamo, un po' così, diciamo così. Ecco,
col serpente,
e lo sa anche Pina. E c'erano tutti quanti i ragazzi, anche uomini adulti, sotto il palco a sbavare, a guardare questa, che era piccolina, era molto piccolina, ben fatta, col corpo però molto piccolo, nuda naturalmente, che faceva questo spettacolo con un serpente fra le gambe, era tornato a spiegare i particolari inutili a spiegarli, e tutti quanti a sbavare sotto, eccetera, eccetera. E allora alla fine dello spettacolo io dovevo fargli intervista. Sì. Siamo andati nel camerino, era tutta butterata, era anche molto bella, devo dire la verità, era tutta butterata, truccata molto, come Maria Nuccio, eccetera. Cioè, non quando, ti piace quando appare sui rotocalchi, sui televisori, appare chissà, che veramente era guardabile, sì. Con il rossetto molto, e c'era Pasquale con me, Pasquale di Pilla, che forse conoscerete qualcuno, che faceva il tecnico, quindi teneva il registratore e le cuffie per
sentirsi
regolare l'intervista. E io facevo l'intervista, durante poco, credo 15-20 minuti, e alla fine dell'intervista la signora, come si chiama di nome, vero?
E Cicciolina.
Sì, no, Cicciolina.
Ilona Stale.
Allora si fa, Cicciolini, adesso vi do un bacio. Io me l'ho scansato,
sì?
E Pasquale invece l'ha preso. Si è fatto da un bacio con un rossetto sulle guance, è tornato alla radio, ha dato un bacio per dire come quello che accadeva di curioso.
Le interviste che faceva Carletto venivano tutte passate sotto le orecchie dei nostri direttori, perché c'era il rischio della denuncia, quindi...
No, ci hanno denunciato due volte.
Ci hanno denunciato, quindi.
Ci hanno denunciato una volta perché ho intervistato sì, sì. Una prostituta di Gualdo.
Voleva redimere.
Che faceva servizio si può dire così, dal campaccio di Gubbio, vicino al teatro, tanto per dire, al teatro di Gubbio. E l'intervista...
precursori delle trasmissioni di oggi.
Ah, beh, sì.
Ma quando, ai tempi, ovviamente, in intervista una prostituta in un paese di provincia, piccolo, è una cosa un po' eclatante. E soprattutto perché lei raccontò, se tu ricordi, che al campaccio di Gubbio ci andavano anche molti gualdesi, cioè i mariti di signore che stavano a guardia. Certo. Le signore sono un po' risentite e hanno fatto denuncia alla procura, Liberati ci ha chiamato, ha detto che la denuncia era inconsistente, perché ovviamente non ha fatto nomi. Né nomi né cognomi, che qualcuno di Gualdo viene da me al campaccio. Quindi non c'erano gli estremi per la denuncia. La seconda denuncia che io ho avuto, forse altre tante denunce, non lo so, è stata quella quando abbiamo intervistato un gay che era sotto il nome di Gustavino, qualcuno di voi l'ha conosciuto.
Ne conosce nessuno.
Sì, perché in quel periodo avevano rubato delle radio, non so se era compromesso anche lui, eccetera. Ah, dopo questa intervista a Gustavino, una denuncia, anche questa ci fu richiesta la cassetta dai carabinieri, portammo la cassetta di stazione e andò a finire tra la luce e il vino, perché non c'era la consistenza. Però io ho detto questo per far capire che in una radio libera piccola come la nostra, anche in un giornale piccolo come l'Eco del Serra Santa, che era adesso si chiama Nuovo Serra Santa, qual è il problema? Che se tu hai una denuncia e vieni chiamato in causa, ti costa un sacco di soldi, se poi la perdi devi chiudere se porti la causa, perché prendi un sacco di milioni e la chiudi, e il rischio è che puoi perdere anche se hai ragione, che un cavillo magari giudiziario si costringe a perdere la causa. Ah, per questo perché noi siamo preoccupati qualche volta se esce qualche parola di troppo o qualcosa che qualcuno potrebbe o qualcosa che diciamo che è sbagliato, che non è vero. Dobbiamo controllare anche le cose che diciamo quando intervistiamo le persone, quando mandiamo un comunicato, dobbiamo accertarsi che sia reale. Se diciamo una cosa non vera, sbagliata, offensiva magari per qualcuno, il rischio è la denuncia. E la denuncia, un giornale grande si difende, c'hai avvocati, c'hai soldi, quindi non è importante, che si perda anche milioni. Una radio piccola, come un giornale piccolo, se ha una denuncia, rischia di chiudere.
Lì poi c'era il discorso dei salesiani, i preti che ti stavano con col fiato sul collo, e c'era un gruppo di ragazzi che faceva la trasmissione la sera verso le 9, tra l'altro uno lo ricordo era anche Mario Donnini, che qualcuno conosce qui, e Mario veniva, che tra l'altro grazie anche a lui alla radio poi è diventata la prima firma di Autosprint, quindi Gualdo è la radio diciamo di Gualdo, comunque ha fatti in modo che chi voleva entrare nel mondo della comunicazione poi c'è riuscito, penso anche a Manuel Codignoni, un altro che è passato sempre con la radio, giornalista sportivo, quindi la radio ha fatto il suo per chi voleva entrare in questo mondo. Facevano questa trasmissione, era un po' dissacrante, tanto che uscivano anche delle parolacce e il presidente dei sacerdoti telefonava sempre al direttore, che era Riccardo Serroni, gli faceva sempre, gli diceva: guarda Riccardo, qui bisogna che questi chiudano perché ci danno fastidio, tutte parolacce, cosa. No, lanciavano i dischi per la finestra,
devo dire,
che c'era il lancio del disco, facevano il lancio del disco, quindi era una, diciamo, un periodo di molto fermento, ma c'era anche molta...
Beh, bisogna considerare che sempre che siamo negli anni 60-70,
era il 77,
perché mi ricordo che il primo che disse una parolaccia sulla radio nazionale negli anni 60-70 fu Zavattini, che pronunciò la parola cazzo,
certo, fu uno
scandalo, però dopo, una volta se dove era nato, tutti sono cominciati a dire parolacce dappertutto, quindi... che non è un bene, eh? Secondo me bisogna anche avere il buon gusto di non esagerare. Certo. Una parolaccia su una conversazione magari particolare ci può anche uscire, perché dà un tono a qualche cosa, ma non deve essere un turpiloquio, è su ogni morte di papa. Ecco.
Io vi posso dare la mia esperienza, io ho provato, tentato dal 75 fino all'80, 5 anni a farmi diventare una professione. Tanti mi dicono: ma come mai? Dico: perché ho fatto tante domande. Io avevo come esempio Radio Monte Carlo e sarebbe per me un bel sogno. E quel periodo lì c'era Pier Domenico Pennacchioli, non so se qualcuno lo conosce, era direttore di Radio Monte Carlo Italia. E noi, Pier, Lui, fra l'altro, c'è ancora della capezza, e c'è ancora, oltre amici, ma c'aveva ancora casa. Era venuto, ci si è, ogni tanto viene, ogni tanto viene. Non ci viene più? Voi che siete da quelle parti, su quel poggio, non l'avete più visto. Beh, e allora mandavamo dei curriculum, delle registrazioni. Per 5 anni ho tentato, dico, ma con Fernandino Angeli, detto Bacchus, e con lui, lui era il mio mentore, voleva, dai che ce la fai, dai che ti chiamano. Allora, quel periodo lì eravamo un po' vagabondi, perché si faceva alle 1 di notte, era tardi parecchio, alle 1, eh? Quando tornavo a casa, quelli di casa, beh, che hai fatto? Mia madre diceva, ma lo so dove sta, perché sentiva la radio, ma no, ma ci stavano le cassette, quindi si registrava, non è che stavo sempre sulla radio. Quindi il mio percorso è stato questo, visto che non c'era possibilità, ufficio collocamento, e sono andato a lavorare 10 anni fa, ho cambiato, però sono rimasto sempre attaccato, legato alla radio, perché per me è lo strumento mio, non c'è TV che regge. La TV, sì, sei preparato, però è la radio che ti dà la possibilità di saper parlare, dialogare con le persone, usare certi approcci con secondo quello che devi fare.
Dovremmo dire che la televisione c'è stata a Gualdo qualche anno, io ci ho lavorato per la televisione, devo dire che la radio è più difficile, perché tu con la voce devi alla gente far capire anche l'ambiente, devi farlo fotografare con la voce, devi fotografare quello che dici, è più complicato. Mentre la televisione c'è già l'immagine che già riempie, quindi sì. Anche se parli poco, non dici niente, ma la radio è la voce che conta. E la voce non è una cosa stupidaggine, bisogna curarla. Di partenza uno deve avere una voce gradevole, altrimenti non può fare radio. No, vabbè, però deve anche essere curata continuamente, perché...
Però io, se mi ricordo, quando avevo 18 anni, non è che c'è la voce... così baritonare,
no, per carità.
Dopo la curi sicuramente, no? Imposti, però in quegli anni lì non è che c'era una scuola di dizione, no. Entravi, dice, vuoi fare un programma, pronti, che programma vuoi fare? Liscio, io, folk,
un tantino ascoltavamo, se c'aveva una voce, io, c'era una voce che proprio che non si ascoltava.
Quello, vabbè, però da lì, ecco, si è cresciuti, adesso chi... fa radio, almeno una piccola preparazione ce la deve avere.
Adesso anche la gente più esigente, insomma, che tempi c'era più esigenza. Esatto. Adesso la gente esatto. Vuole ascoltare una voce gradevole, sì. Ascolta la radio.
Sì, sì, sì.
Ma è normale.
Io devo dire grazie a Mario Melone di San Facondino, perché Mario, nel 1980, i giochi delle porte, ecco, i giochi delle porte, la radio non ha mai collaborato, però ecco, sentivano questa voce, la voce mia. C'è un ragazzo bravo, c'era la Protadino, quel periodo era sotto diciamo la l'egida della Protadino, la festa. Il cavalier Pascucci sentì Mario e dice: ma abbiamo sto ragazzo, perché non lo proviamo? Se no, presentavano i giochi delle porte nel primo anno, mi sembra che era Paolo Petrozzi insieme con Pascucci, poi nel 79 sei i fratelli gemelli Pascucci, e anche nell'80, però ecco, dice, damogli una sterzata, chiamiamo gente che non dico professionale, però c'è la radio, usiamola. Io sono stato contento, perché mi piaceva, era una cosa gratificante, poi parlare in piazza, c'era tanta gente, no? È stato un modo anche per dire chi ero, perché se no ancora sentivano la voce, ma non è farmi conoscere. E lì è cominciato dall'80 fino, ecco, sono 40 anni, e quindi io dico, è vero, non sono andato a Radio Monte Carlo, però vabbè, la mia piccola soddisfazione...
Non con noi, non
io,
con noi.
Io sto bene qui a Gualdo.
Io volevo chiudere...
Sono arrivato in piazza io, perché vengo dalla Valle Bassa, perché noi periferici, i parioli di Gualdo sono, lo dico, no, non sono di parte, no. Vabbè, adesso entriamo in un argomento dei giochi che non è il tema.
Volevo chiudere questo primo impatto che abbiamo avuto, sì. Abbiamo parlato di noi, abbiamo parlato della radio, però io volevo che fossero loro a fare domande, perché magari alcune cose sono curiosi, che non abbiamo detto e che potremmo dire. Meglio che fate domande voi, così vediamo delle risposte. Se avete qualche curiosità.
Se siete curiosi di sapere quello che si faceva la sera, perché la sera la radio, vabbè, non c'era la televisione, ma si frequentava la radio,
La radio ha creato anche innamoramenti.
Ha creato una coppia. Io posso dire con la moglie mia, grazie alla radio.
Lei ora... matrimoni avete festeggiato sul vostro ambiente della radio?
Quanti matrimoni?
Quante persone?
E io so uno. E io, la moglie mia l'ascoltava, io facevo una trasmissione la domenica mattina, dalle 11 alle 1. Eppure c'era un ascolto, gente che andava alla messa, non vedeva l'ora di tornare a casa perché c'erano le dediche, io facevo le dediche e quindi c'era, ma era un altro mondo. Adesso cioè, pensare, fare la trasmissione dalle 11 alle 1 con tutta questa gente, c'erano ragazze che venivano, portavano i pasticcini, cioè veramente era un modo. E la moglie mia sentiva a casa, sentivano la radio perché non c'erano tanti altri strumenti, la TV, ma a quell'ora alle 11 della mattina che c'era? Non credo la messa, ma non credo. E chi c'era? Non so se c'era, ma parliamo degli anni 80, io parlo degli anni 80, io mi sono sposato nell'86, era l'83, 84. Beh, diciamo, la bravura poi ce l'ha data la voglia, la passione, anche la gente.
L'esperienza, un po' l'esperienza.
Questo non lo so, adesso dal punto di vista economico non lo so, però io vedo, a parte i giornalisti rispetto ai presentatori, no? Gli anchorman, come si dice, hanno una qualifica inferiore. Gli anchorman, penso ad Amadeus, Carlo Conti, questi sono passati tutti per la radio e poi ci hanno avuto la fortuna con le TV di crescere tanto. Il giornalista televisivo, certo, c'ha l'immagine, si deve presentare bene, la voce è importante ma fino a un certo punto.
No, c'è il lavoro dietro, ci sono i giornalisti dietro.
Già c'è la redazione.
La radio tu che fai il giornalista.
Sì, e per me la radio, diciamo, un giornalista di radio, da un punto di vista di qualifica, credo che prenda di meno rispetto a uno.
È più bravo,
è più preparato perché deve, come diceva Carletto, modulare un po', cioè dare una notizia che quello in TV la dà magari con il volto e questo invece la deve dare con le parole, perché penso al cronista sportivo, Manuel è uno di quelli, penso a Mario che scrive. Sì, è molto bravo.
No, bravissimo.
Devi far vedere cose per radio che non si vedono. È quella la bravura. Esatto, bravo. Sì, potrebbe essere anche questo un paragone.
In risposta alla tua domanda, voglio aggiungere che alla radio non è come quando scrivi un articolo, io ho scritti tanti per il Messaggero, mi ricordo anche per la cosa della Santa, ma lì c'è una riflessione, sbagli, cancelli. La radio sei tu la voce e le cose che devi dire e non puoi sbagliare, è complicato, è più difficile. Che scrivono
sulla radiovisione, cioè la radio che diventa televisione.
Sì,
io la mia idea è che la radio per me deve rimanere radio, cioè la radio, io mi riguardo indietro, dovevo rimanere una voce, cioè la voce rimane la voce. Perché? Perché quella voce è la tua immaginazione, chi sarà, quello è questo.
La voce è fantasia. La voce crea una magia,
esatto,
del tuo immaginario, la televisione no, non c'è l'immaginario, la vedi.
La radio poi è compagnia, tu la radio adesso l'ascoltiamo più che altro nelle macchine, no? A casa forse un po' di meno, però quando fai un percorso con l'auto senti una voce, magari non dai importanza a quello che dice, però ti fa compagnia, è quello che... E noi la vedo male, per me la radio... Sì, oggi si è un po' snaturata, per me la radio deve rimanere la radio. Se non è morta la radio, perché c'era il famosa canzone Video Kill di Radio Star, cioè il video uccide la radio, assolutamente no, anzi vi posso dire che più andiamo avanti più la radio sarà importante. Una cosa, nel 1997, era settembre, ce lo ricordiamo tutti, il terremoto, la radio è servita tantissimo. Certo. Per carità la TV sì, ma la radio è stata immediatezza. Sì. Perché c'era un comunicato e lo facevi.
Certo, la televisione, uno che lavora o che sta in macchina è distratto, fa altre cose, non può guardare la radio della televisione, no? A casa sì, magari la radio l'ascolti anche se fai un'altra cosa, anche se guardi da un'altra parte, quindi è più immediata, più facile.
È che in Italia si è creato, no, ormai c'è un monopolio dei network, le radio piccole come la nostra, ce ne stanno tante altre. Io lunedì sono stato a una radio in Toscana che ha molte frequenze, però è ridotta di personale, perché oggi i giovani ti dicono ok, ci vengo, quanto mi dai? È la prima cosa che si sente lì, no? Quanto mi dai? Ma invece approfitta di questo strumento, perché può essere uno strumento di crescita. Qui a Gualdo noi ci abbiamo avuto la fortuna di vedere già questi, chiamo, prodotti che da semplici ragazzotti sono diventati giornalisti. E ti pare poco? Cioè, in una realtà piccola come la nostra che diventano... quindi approfittate, adesso il quanto mi dai vedremo, ma intanto tu dai qualcosa.
No, questo è ovvio.
Questo è il messaggio che si cerca di far passare.
Si impara a fare i giornalisti, si impara tante cose.
Sì, però se vediamo anche i ricambi, sia nelle radio dei network, sia in TV, la Rai è un esempio, non ci stanno grandi ricambi. Tutti cinquantenni, sessantenni. Adesso il più giovane è quello che fa i pacchi, Stefano De Martino. No? Quanti anni ci avrà? Una quarantina? Quindi ecco, è uno dei più giovani, perché effettivamente c'è il problema del ricambio. C'è una scuola di giornalismo in Umbria, però non è fai. Poi Isabella, da questo
è costoso,
punto di vista, c'ha un figlio che fa il giornalista, che è Nicola, quindi ci vogliono anche... La fortuna da qualche anno è che sia le macchine, quelle più moderne, hanno il DAB dentro, e il DAB, il digitale terrestre per le radio, ci fa... non è perfezionato, però, sì, noi facciamo parte di un consorzio, quindi ci ascoltano in tutta l'Umbria, perché la nostra radio negli anni passati aveva 3 frequenze che ci facevano ascoltare quasi tutta l'Umbria e le Marche, poi problemi economici, le abbiamo dovute vendere, è rimasta soltanto una frequenza in modulazione di frequenza, però dicono tutti che la FM sparirà per il DAB, perché sarà questa. Noi abbiamo l'app, un'app che è stata tra l'altro da pochi mesi fatta nuova con Google, e in questa app, oltre a vedere il sito, tutte le cose, c'è l'ascolto della radio.
Radio streaming, che vuol dire? Vuol dire che ci possono ascoltare anche in America, tutto qui. Aprendo un web. Che ascoltano dappertutto.
No, quello è in diretta, radio proprio va in diretta. I podcast li facciamo noi, sono sempre podcast audio, non video, e adesso da qualche mese c'è il nostro, perché è subentrato un nuovo direttore alla radio che è un volto di TEF ha avuto problemi, quindi la radio... ci ha parlato, si chiama Giulio Nardi, questo ragazzo ci fa tanti video con YouTube, sulla pagina di RT con YouTube, e quindi non soltanto video che parlano di Gualdo, perché ormai si è aperto questo panorama regionale, quindi parliamo più a livello regionale.
La radio locale, qual è la sua funzione? Le canzoni le mandano tutti, anzi alcune anche più belle, forse le mandano tutti le radio. Qual è la funzione della radio locale? Di far arrivare alla gente l'informazione, soprattutto. Quel che succede in comune, cosa ha proposto, cosa fa il sindaco, cosa fanno gli assessori, cosa succede nel paese, le voci del paese, le proteste che fanno qualche abitante del paese. E questo sarebbe l'ideale per una radio. Ma per fare questo, come dicevamo prima, ci vuole una forte redazione giornalistica. E finché c'eravamo noi, che facevamo anche giornalismo scritto, andava bene, ma adesso con i ragazzi diventa più complicato riuscire a creare una forte redazione che possa intervenire subito con le notizie.
No, quello sicuro, oggi ci stanno anche diverse agenzie, Carletto diceva, fare una redazione per una radio locale è diventato più difficile, perché a parte trovare persone,
ma
soprattutto perché c'è sempre il discorso di quanto mi dai, se vengo, è quello lì. Quindi diciamo l'avvento di Giulio, questo direttore, no, lui è un giornalista professionista, quindi già ha le sue fonti, e noi stiamo cercando di allargare il giro, perché non ci fermiamo a Gualdo Tadino. Il discorso della radio a livello più regionale, tanto che appunto le notizie arrivano da tutta l'Umbria. All'inizio i soldi per lo sciupo, come si dice, scappano, per quello, no? Qualcosina ci scappa per un ragazzo che vuole fare il cronista, però è chiaro, se deve essere un professionista, nel senso che oggi fare radio non è più fare radio negli anni 70, che prendi il microfono e parli. un minimo di preparazione, di educazione vocale e soprattutto anche di cadenza, perché è importante, perché chi ascolta la radio oggi non è quello che ascoltava la radio negli anni 70 che andava tutto bene, anche se dicevi uno sfondone, parlavi, andava tutto bene perché non c'era un paragone. Oggi vuoi sentire come trasmettono i network, così come trasmettono le radio cosiddette
piccole. Non puoi parlare in dialetto stretto.
No, ecco, c'è questo. Anche se è migliorato, perché i ragazzi oggi, grazie alle guerre delle scuole, hanno migliorato la parlata.
Non si parla più, quindi. Sì. E comunque la radio è stata importante anche per lo sport, perché abbiamo seguito molto il calcio, quindi è servito anche portare nelle famiglie anche il calcio. Quindi,
diciamo, la radio nostra è stata in mezzo alla gente, finché ha potuto, finché Giancarlo, poi purtroppo ci ha lasciato prematuramente, era ancora in forza, e la radio andava bene, diciamo, tirava avanti. Poi chiaramente venendo a mancare lui, ecco, adesso si sta facendo un po' questa radio, sono entrati nuovi soci, che tra l'altro una è la moglie mia, è rimasta in casa, no, per non farla morire, su RT Radio Tadino ci trovi.
Se voi doveste venire nella radio adesso, venivate 50 anni fa, 40 anni fa, è tutto diverso.
Beh, no,
perché radio 50 anni fa era pieno di cose, anche di gente, anche di sale, eccetera. Adesso la radio è tutta computerizzata, quindi non vedete niente.
No, si vede uno schermo,
c'è lo schermo,
il computer,
e c'è altro. Manda pubblicità, manda programma,
Si può fare le dirette, si fanno le dirette, però è cambiato il sistema rispetto a prima. Prima c'erano i giradischi, era anche più movimentato.
Beh, c'era come se fossero i giochi, no? Mano, quindi adesso manualmente non si fa niente.
Chi ci è venuto in radio ha visto comunque, prima lo so, è sempre quello, si dice era meglio quando era peggio, però dobbiamo fare i conti con la realtà. Noi abbiamo parlato del passato perché ci fa piacere, perché sicuramente è il momento, eravamo più giovani. I ragazzi non possono parlare del passato perché ancora non hanno vissuto niente, no? Noi invece, ecco, grazie alla nostra esperienza, questa strada è stata già bella tracciata, ci guardiamo indietro e vediamo il percorso fatto e diciamo, beh, siamo stati fortunati, perché lo vediamo, tanti purtroppo si sono dovuti fermare prima, quindi io ringrazio sempre le persone che ho conosciuto. Non mi faccio una domanda perché è morto, perché se n'è andato, ti ringrazio perché ti ho conosciuto e mi hai insegnato. C'è la morte e non mi faccio domande perché lo so che c'è. 24 ore, adesso la radio di diretta. Allora, diciamo, la radio oggi si può fare anche da casa. Io da casa faccio la radio, faccio la diretta da casa. Sì, no, ma con il telefonino io mi collego con lo studio e faccio la radio. Voglio fare la diretta da qui, la faccio, basta mettermi un microfono, come adesso ho questo microfonino, e mi collego con la radio e vado in diretta, faccio. La radio oggi è diventata molto più semplice.
Non forse la signora vuole capire come mai 24 ore riusciamo a capire. 24
ore. 24 ore, come si riempiono? Con un palinsesto, chiaramente essendo una radio piccola non ci abbiamo tanto personale. Noi facciamo una trasmissione di approfondimento il mercoledì che va alle 10 del mattino, la registriamo un'ora prima, potremmo farla anche in diretta, però a volte, che ne so,
scappa la parola,
scappa, oppure magari l'ospite ritarda, perché capita, quindi la registriamo alle 9 e va alle 10, è come se fosse una diretta. Io poi faccio un programma tutti i giorni dalle 6 alle 9 della mattina, però lo registro un giorno prima. Perché chi si sveglia alle 5 per fare il programma? Alle 6. Allora, e quindi poi lo metto in una piattaforma che conosce la memoria, il computer, la radio, scarica tutti i file, perché soltanto file parlati, e poi si mette la musica. Quindi il computer sa già quello che deve fare, perché è stato impostato con la playlist fatta dal nostro tecnico, sa. E fa tutto la regia.
Li organizza, li mette tutti nelle 24 ore.
Però se io voglio fare la diretta, lo blocco, gli dico, guarda, adesso c'è il momento dell'Unigualdo che fa la diretta per un corso. Togliamo l'automatico e mettiamo la diretta. Quindi, poi, durante la notte vanno soltanto canzoni, potremmo anche mandare delle repliche come fanno le TV, che mandano le repliche di trasmissioni. Ma per una radio non c'è senso, è meglio la musica. Se c'è il tecnico che sta Osimo, lui ci controlla la radio. Sì, certo, se c'è qualche problema, a volte lo streaming, i telefoni, no, impazziscono, quindi no, il controllo. Quindi c'è, prima si fa una playlist, cosa voglio fare di questa radio? Abbiamo deciso di non comprare programmi, quello è stata una decisione, dopo che Giancarlo se n'è andato, lui li comprava, però diamogli la possibilità, a chi ci ascolta, di sentire voci nostre, che si conoscono quantomeno. E quindi ecco, facciamo con il nostro. Vorremmo allargare la platea con questi ragazzi, gli stiamo un po' pungolando, ma è difficile. Tra l'altro un imprenditore marchigiano mi ha detto non ci perde tempo, invece sono come San Tommaso, sono in Percese, sono duro, e cioè, è così come per i giochi delle porte, cerco di procurare voci perché servono, perché l'età avanza e vedi che sei sempre... No, un po' più stanco e quindi anche per la radio c'è bisogno di ricambio, perché potrebbe essere una svolta, se ci crediamo ancora di più, per qualcuno potrebbe diventare un'opportunità di lavoro. Noi ormai siamo in pensione, quindi no.
Ma poi serve una buona scuola.
Beh, certo, ma io vedo chi viene in radio come ospite oppure anche come amico degli ospiti, si trova in un ambiente che sta bene, veramente. Sì. Poi parlare è quello che manca oggi, ci manca di parlare. Siamo tutti diversamente giovani, come dice Pina. Cioè, è cambiato tutto anche lì, perché non si trovano più. Sì, abbiamo fatto un bel tuffo indietro, quello sì. Ma anche noi serve ogni tanto riguardare indietro, fa bene. Io prima parlava di Radio Nocera, anche radio qui, Radio Pennino, c'era una radio a San Pellegrino, c'era veramente tanta fantasia nel fare le cose. Oggi però non è più fare una radio, è più difficile perché devi le normative, una cosa.
I costi sono aumentati.
Come fare una festa? Prima la radio ne faceva le feste, ogni carnevale, era pieno di feste, se ne parlavano, e adesso facevamo dirette dai paesi, per in giro, no? Per i paesi, quindi oggi...
Ma c'era gente, c'era materiale umano.
C'era materiale umano, sì. Radio Subasio è partito qualche mese dopo e adesso Radio Subasio non è più una radio, libera, è un network, perché i settimi, i proprietari hanno venduto a Mediaset... E quindi hanno la fortuna loro. Noi la nostra frequenza l'abbiamo venduta a Radio DJ, però non ci abbiamo fatto i soldi che ha fatto Subasio.
Radio Blu,
no, poi c'è un'altra bella radio in Umbria che è Radio Onda Libera, del papà di quel ragazzo che fa il TG1, no? Zucchini. Questo è il papà, è di Umbertide, esattamente, siamo in buoni rapporti. Anche con lui siamo nel stesso consorzio del DAB e vorremmo, ecco, l'idea è quella di, perché le radio piccole, le pubblicità nazionali non ce l'hanno. E allora, ma perché devi fare soltanto tu, grande azienda? Noi abbiamo Rocchetta, grazie Rocchetta. Vabbè. No, perché ci ha comunque creduto, via. Perché... non gli interesserebbe fare pubblicità alla radio qui del posto, però la fa a livello nazionale. Però dico, se facciamo, c'è questo consorzio di radio del DAB, se ognuna si divide un po' di pubblicità nazionali, è una sopravvivenza. Quindi vorremmo fare questo, dirlo al ministero, ma ancora siamo andati ognuno per conto suo. Questa è un'idea che verrà fuori.
Le cose essenziali è che nella nostra radio, essendo libera, ma libera veramente, come diceva la canzone, no? Libera veramente, nel senso che ognuno, di qualunque partito politico sia, di qualunque tendenza religiosa, eccetera, può venire a dire la sua. Quindi ogni cittadino che ha qualcosa da dire, può venire a parlare, viene intervistato, dice le cose che vuole dire, eccetera, eccetera. E questa è la cosa più importante, perché dà la libertà a ogni voce di potersi esprimere. Dopo la gente giudica, come meglio crede. Però la radio non ha preclusioni. da nessun punto di vista, e questo forse è stato il vantaggio.
Poi non è stata mai sotto ricatto delle case discografiche. Negli anni passati noi avevamo con la casa discografica della Sony, perché c'era Piero che faceva parte di una casa discografica, ci portava le lacche, cioè i dischi prima che uscissero sul mercato. Ce li portava liberamente, guarda, io vi do questi, potete metterli come volete senza che dovete per forza mandare 10 volte questo pezzo. Invece i network hanno questo. Ecco, la libertà non ha prezzo. Questo è sempre rimasto alla prerogativa della radio, anche se io guardo indietro, negli anni 70, 78-79, fu rotto un disco di Guccini, L'Avvelenata, perché diceva la parolaccia, quindi una canzone politica, e ci fu una bella rissa in quel periodo lì. Quindi c'è stato, come c'è stata appunto quella censura, ma bonaria, non è che i dati d'ascolto, perché per quanto riguarda l'FM non lo sai, perché non lo sai così. No, con il DAB uguale, con il DAB uguale, non lo sai. Lo sai soltanto con lo streaming e vedi quanti ascoltatori c'hai. Io abbiamo cominciato l'anno scorso una trasmissione sportiva che ci ha dato un po' di ossigeno, cioè ci ha portato un po' di pubblicità a livello regionale. Abbiamo preso i diritti delle partite dilettanti Serie D, Eccellenza e Promozione. Noi seguivamo gli anni passati il Gualdo Calcio, quando il Gualdo Calcio era stato categorie di Serie C, e adesso diciamo, questa proprietà ha deciso di puntare sul calcio dilettantistico. La Lega ci ha concesso i diritti, 2.500 euro che abbiamo pagato l'anno scorso e anche quest'anno, e facciamo la diretta dai campi. Come la facciamo? Con un'app, grazie a Marco Goldagelli, che è veramente un genio, se lo conoscete penso lo sapete. Quindi Marco Goldagelli ci ha fatto quest'app dove con il telefonino il inviato va dai campi, di tutti i campi dell'Umbria, qui a Gualdo, come a Foligno, Perugia, Terni, e lui c'ha l'app, si collega con l'app, al momento che segna un giocatore di una squadra, spinge il pulsante trasmissione ed entra in diretta. Invece prima si faceva col telefono, c'era la segretaria, almeno erano 2-3 persone, telefoni, telefonavi, Carletto, allora che succede, come sta andando? Oggi invece c'è il cronista, che è come un nuovo, tutto il calcio minuto per seguire le partite. Chi segue la trasmissione sa che potrebbe arrivare un gol, perché il bello del calcio è il gol, e lo dai proprio senza passare per telefonate, che lo dai dopo un quarto d'ora. E però quando lo dai dopo un quarto d'ora che ha segnato, Dio, ormai. Invece adesso sai. No, sai che appunto siamo in diretta e quello ci ha ridato. E con questo sistema io vedo quanti contatti ci sono. E la domenica sono parecchi, da quello che mi dicono. Però adesso che ascolti quanti ne fa la radio, ha un po' perso, l'ha un po' persi. Non possiamo, ci manteniamo, non ci manteniamo su un ascolto.
Già potremmo fare un sondaggio, diciamo, approssimativo. Se vediamo quanti ascolti sono sullo streaming, potremmo moltiplicare per un certo numero e dire in teoria nella radio potrebbero essere questi, ma cioè, sicuramente sono molti più dello streaming, ovvio, no? Quelli che ascoltano la radio.
Diciamo che qui in zona è rimasta come radio proprio locale. Gubbio non ci ha più creduto, è rimasto soltanto sulla TV.
Previsione, sì.
Sì, la radio, e ci avevano chiesto di collaborare, di fare qualcosa. Qualcosa si fa. Adesso c'è il progetto di prendere qualche altra frequenza, perché noi con la FM abbiamo soltanto l'alto chiascio, già se arrivi a Foligno non lo senti l'FM, c'è il DAB, ok, l'ascolti, però chi ha la macchina datata con l'FM, poi dopo Valtopina non lo senti più, vai verso Gubbio, arrivi a Umbertide, non lo senti più, quindi l'FM è limitato. Allora con questa radio toscana gli abbiamo chiesto se collaboriamo, loro trasmettono Toscana, Umbria ed Emilia, dico dacci la frequenza per l'Umbria, almeno. Però il DAB, guarda, io ti posso dire, l'ho sentito in tutta l'Umbria, a Terni si sente bene, si sente a Perugia.
Il DAB,
di
DAB,
qui c'è il tecnico, lui ha fatto telecomunicazioni, sono anche mio professore, è stato anche mio professore.
Spiegalo tu, che tu
il DAB è il digitale terrestre, il digitale terrestre è come la TV del digitale terrestre che vedi, però il problema che si diceva è che se manca con l'FM qualcosa puoi sentire, la vocina che c'è, quel fruscio, però il DAB non lo sai, se c'è c'è, se non c'è non c'è,
è come la televisione, c'è. Sì, o c'è o non c'è.
Guardo ad esempio qui a Guardo, sì, manca questo, il DAB, guarda, la radio nostra con il DAB in qualche parte di Guardo non si sente, e noi questo consorzio lo paghiamo perché ci dà la possibilità di essere ascoltati in tutta l'Umbria, cioè se vai a Terni, vai a Città di Castello, la radio l'ascolti, non con l'FM, ma con questo sistema del digitale terrestre. E dopo, ecco, speriamo che si... Il podcast invece è un sistema che tutti fanno, anche i video, per far rimanere la trasmissione, le trasmissioni più interessanti. Noi cerchiamo di mettercele un po' tutte, non è facile, in una, come se fosse un registratore, e le vedi, c'è
un archivio, diciamo così.
Esatto, un archivio con il nome, il programma Buongiorno, IGR, li trovi. E quindi vuoi andare a riascoltare quella trasmissione, me l'ho persa quella trasmissione, vado sulla radio, sul sito della radio, vado in podcast, mi vedo qual è la trasmissione che mi interessava, con tutte le date, così come faccio con la TV. Mi sono persa lo sceneggiato ieri sera, Uccelli di Roma, porca, mo che faccio? Devo aspettare le repliche? No, oggi ho la possibilità di rivederlo. No?
Senti, vogliamo uscire un po' dal tecnico, perché le signore non tutte sono competenti del tecnico.
Andiamo
facciamo
su
domande pratica, più terra terra.
Più ragazze di guardo. Sì. E beh, adesso se vi dico dei nomi... No, facevano trasmissioni, diciamo, di intrattenimento più che giornalistiche. Sì, ma anch'io ho fatto sempre programmi di intrattenimento.
Sì, ma i ragazzi devono tenere conto dell'ambiente. Magari le famiglie non erano contente che venivano lassù. Capire un po'. Non c'era la mentalità più aperta come potrebbe esserci in città, no? A Perugia.
Beh, certo, sapevano che c'era Carletto, quindi era uno.
Sì,
che...
buonanotte.
No, poi il bello, quando si faceva il giro per le ceramiche, che a Gualdo, e quando si andava in giro per le fabbriche, perché a Gualdo le fabbriche ci sono rimasti gli immobili purtroppo sfitti, e ce n'erano parecchi, e lì c'era un ascolto incredibile, sì, sì. Perché volevi sentire informazioni oltre che la musica, sentire la radio di Gualdo, non è andare a cercare altre radio, perché? Perché ti dava l'informazione del posto, e perché ti dava la musica che ti piaceva, e perché c'erano anche queste interviste dove si andava con gli imprenditori, ma anche col personale, andavamo in giro, lui era...
Non uno... abbiamo intervistato soltanto i personaggi, abbiamo intervistato anche gente del posto, gente locale. Magari al sud del lavoro, ha parlato dei problemi, che c'erano nella fabbrica o di altri problemi.
No, ma c'erano rapporti con le associazioni.
E quindi era chiaro, tu parli delle cose locali, con persone locali, c'è gente che ti ascolta, se non altro per curiosità.
Quello secondo noi facevamo trasmissione, mi sembra, non so se una volta ogni 15 giorni, proprio con i dottori, con i medici dell'ospedale Calai, che venivano e davano...
Le informazioni.
Loro... Sì. Stato, bravo, un medico si è sentito male.
Sì, c'era durante un'intervista di quei giornalisti si è sentito male.
Era... sì, sì.
Ha sentito male in diretta,
sì.
Ha avuto il primo attacco cerebrale e dopo è stato ricoverato, ma poi dopo è morto.
Facevamo trasmissioni con personaggi dello spettacolo, che poi erano medici, il dottor Carlo Biscontini, il suo fratello Danilo, il dottor Pagliacci,
sì, sì.
Facevamo trasmissioni per radio, quello che si vede in TV, degli show, no? Con musica, intrattenimento, il cabaret, in pratica lo facevamo la radio. Perché c'era una bella scuola infermiere che aiutava, che ci faceva da contorno.
Posso raccontarvi un aneddoto, ce ne sono tanti di aneddoti da raccontare, perché devo dire una parolaccia, però tocca dirla. Allora, una volta alla radio, quelle volte le interviste erano in diretta, e quindi il rischio era grosso. Se il personaggio mentre mi stavi diceva una stupidaggine, insomma, andavi di mezzo tu e il direttore della radio, quindi era un po' problematico. Però siccome eravamo giovani, allora non ce ne fregava niente. Adesso ci penseremo due volte. Allora io intervistai per la radio il Riccio, ricordi, si chiamava Riccio?
C'era un negozio di abbigliamento.
Un pseudo da Latin Lover, pseudo, dico, molto pseudo, molto pseudo. Allora facevi l'intervista, siccome era famoso per queste sue, perché si sentiva un Don Giovanni, secondo me non lo era, ma comunque ognuno si sente quello che vuole, naturalmente. Quindi allora li intervistai perché era una cosa curiosa, no? Era conosciuto, era da tutti, quindi era una figura folcloristica del paese, no? Allora intervistai, allora siccome l'atteggiamento con le donne era conosciuto, dissi: ma delle donne, cosa pensi delle donne? Sapete che mi rispose in diretta? Le donne, per le donne, detto, ci vogliono le 3C: casa, cazzi e cazzotti. In diretta,
cioè, non è che lo pensava veramente, è stata una.
Ah, non ho detto che lo pensava, no, ho detto che l'ha detto. Dopo, se lo pensava,
Allora, la radio ha fatto 4 traslochi, chiamiamolo così. Il primo nella baracca di Lamiera, che in pratica quando pioveva grandinava non si poteva trasmettere. Che Paolo Mario De Lì. Esatto. Dopo la seconda sede è stata i Salesiani alla lavanderia, poi il Biancospino dove sta il colorificio Tadino, lì sopra c'era la radio e anche la TV, perché poi nell'85 la radio, su pressione di tanti abitanti di Gualdo, perché non riuscivano a venire in piazza per i giochi delle porte, dice: ma è possibile, non riusciamo a vederla sta festa tanto bella? E dice: fate qualcosa. Il povero Garzellone Aldo Gammaitoni era uno che dice: ma vabbè, dice, penso, ci metto i soldi io, dai, apriamo questa TV. Molti della radio, cosa io compreso, anche certo, l'immagine più bella che fai vedere, e quindi tutti quanti siamo traslocati in TV, e la radio ha rimesso tanto.
Non tutti, una parte.
Parecchi però, sono andati. E c'è stato un grande successo di questa TV che si chiamava Rete 7, hanno fatto trasmissioni, la radio però latitava di personale, c'era rimasto Giancarlo, altri 2 o 3, e lui la portava avanti. La TV, perché aumentavano i costi,
ha chiuso
perché non c'era, e parecchi sono ritornati alla radio, ma siamo rimasti lì fino al, mi sembra, 10 anni, 85, poi nel 2005-2006 siamo venuti in centro dal Biancospino, siamo venuti in centro su pressione, abbiamo fatto pressione all'amministrazione, questa radio è una risorsa per il comune, perché nel 97 abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, il sindaco si appoggiava molto quel periodo, che era Rolando Pinacoli, e ci mandava comunicati, dico: allora dateci una sede, e ci ha dato questa sede dove siamo adesso, lì alla piazzetta dei Giocolieri, piazzetta San Francesco,
dove una volta c'erano i carabinieri, ricordate?
E lì, ecco, questa è l'ultima sede, spero che sia la definitiva, anche perché radio in centro, in piazza, ce ne stanno sempre di meno per problemi di parcheggio, però siccome c'erano rimasti in pochi lì a frequentarla, va bene, ma poi vedo che chi viene, ecco, ripeto, si trova in un ambiente bello, no? Ambiente confortevole. È gradevole, sì.
Tra l'altro noi non mettiamo in difficoltà le persone quando vengono,
noi cerchiamo, ecco, collaborazione con la vostra associazione, perché diciamo la goccia crea movimento, no? Dentro un bicchiere può farlo anche tracimare, quindi dà anche possibilità a tutti di risvegliare un po' dei sentimenti, che ha voglia di fare. Anche la protezione civile, io ho detto: quando ci avete qualcosa venite, perché la radio fa anche questo servizio sociale, deve servire anche a questo. Poi quanti ci ascolteranno, questa è la domanda di tutti. Guarda, noi intanto buttiamo dei semi, seminiamo, perché qualcosa raccoglieremo.
Beh, qualcuno ci ascolta, che quando passiamo per la strada, sicuramente
che ci ascoltano,
già non siamo sentito questa cosa, ci dice fate questa domanda al sindaco,
sì, che ci ascoltano, quello è pacifico, perché se no avremmo chiuso, però diciamo il quanto
è difficile,
non lo possiamo,
bisognerebbe fare dovremmo fare per Radio Nazionale un sondaggio generale,
sì, però lì siccome le radio grandi pagano questi sondaggi, e quindi
negli anni in cui si fu qualcosa, mi pare parecchi anni fa, i primi anni, i primi 10 anni, fecero un sondaggio e la radio era una delle più ascoltate, Radio Tradino, a quei tempi, però poi bisogna tenere conto, sono cresciuti i social,
adesso il nostro ripetitore si trova a zona di Montemaggio di Grello. Prima, negli anni 80, c'eravamo a Serra Santa, a 1200 metri. Il problema era l'inverno, perché quando faceva neve, chi ci andava? Se si spegneva il ripetitore, era il momento per fare la pubblicità. Allora, si faceva la pubblicità... perché non è che si spegneva il ponte, si spegneva da solo. Dice, allora, dai, facciamo una pubblicità, perché c'era uno studio solo. Quindi, allora, facevano sta pubblicità e poi... Luigi, Matarazzi, sì. E beh, cioè, diciamo, Lio Silvestri, tecnici, no? C'era un bel fermento.
A quei tempi la pubblicità era autoprodotta, molto autoprodotta.
Sì, si faceva
la facciamo da soli, facciamo scenette, facciamo pubblicitari, eccetera, eccetera. Quindi,
adesso c'è l'intelligenza, si parlerà tra non molto di intelligenza artificiale. Molte radio già la sfruttano, cioè non più persone, ma delle voci artificiali. Quindi non sai se veramente c'è una persona oppure non c'è nessuno. Questo succederà, perché con la mancanza di ricambio andremo verso questo. Cosa che non può fare la TV, perché non è che può mettere... E la radio invece lo può fare. Anche la TV? Io ho visto la trasmissione, il sabato sera c'è Ballando con le Stelle, c'è quell'attore turco che quando parla malissimo l'italiano, però quando fa delle video parla italiano, cioè proprio muove la bocca, quello con l'intelligenza artificiale. Sì, esatto.
Ecco, speriamo che ne aumenti anche la stupidità artificiale.
Quella
naturale, no, quella naturale, non parla artificiale, stupidità naturale, perché... Vabbè. Ecco. No, perché il web, che è una scoperta sensazionale, il problema è questo, che il progresso tecnologico è andato molto avanti, ma la cultura delle persone media non è riuscita a seguire il progresso tecnologico, quindi purtroppo quelli che erano stupidi soltanto in famiglia, adesso diventano stupidi, equalizzati, nel web diventano migliaia, si equalizzano, quindi aumenta veramente la stupidità. Se voi ascoltate... capiterà di ascoltare sul web qualcosa, che qualcuno che parla, qualche ciarlatano che parla, ci sono centinaia e migliaia di persone che dicono bravo, sì, qualcuno che consiglia medicine e che fa l'elettricista oppure che fa e consiglia le medicine e tutti dicono tu sei scritto bravo, altro che il dottore, avete capito? Aumenta la stupidità perché non c'è più la capacità di autocritica, di approfondimento, eccetera eccetera, è un guaio questo per le nuove generazioni che hanno meno, sono meno abituate, insomma, come noi siamo più anziani, a guardare in modo critico le cose.
Io invece voglio fare una provocazione a loro, dicendo, ecco, avete sentito le nostre chiacchiere, il nostro passato, ma voi, qualcuno, non se la sente di fare delle pillole con dell'Unigualdo, e che poi mandiamo una volta alla settimana? Anche su questi incontri, c'è stato un incontro con la radio, un incontro con il meteo, un incontro con la professoressa Calabresi, un resoconto della settimana. Questo è Pina dopo fa tutto, dopo c'è anche il marito, penso. Quindi no. Questa è quelle. Però per dire, questi vostri incontri adesso ecco, registriamo, però perché non possiamo
fare una sorta di resoconto?
Bravo. Ma mica ci vuole, mica è mezz'ora, è una...
Ma tu ci fai un comunicato stampa?
Ma no, una cosa, diceva l'Unigualdo ha fatto questo e farà quest'altro, visto che è iniziata questa questa, diciamo, questo corso accademico, come la ritornerà il professor Cuccini.
Quello primavera farà quello. Noi abbiamo delle cose
Bello, perché non questa, ecco, io anche con il con WhatsApp, se chi c'ha l'iPhone viene come uno microfono di, da studio, se no si può avere anche.
Ne possiamo
parlare. Esatto, quindi questa è una è un'ulteriore
anche
idea.
Bene, perché non tornate
bra-
magari
bra- bra- con Alessandro, con Alessandro adesso Alessandro si è così veramente entrato nel mondo radio, lui due volte a settimana fa una trasmissione del Cittadino Informato, sono 45 minuti, è diciamo una sponsorizzazione di Federconsumatori, lui è presidente, però c'ha sabato sulle truffe, sulle truffe. Sabato, il pomeriggio di sabato alle 3 alla Mediateca c'è un incontro sull'eolico, per parlare dell'eolico. Metteranno queste pale, non le metteranno? Ah, e quindi, ecco, adesso... No, no, però,
dipende dal luogo.
Però,
dipende
esatto,
da
luogo. Esatto. Però, però siccome è un tema che è interessante perché l'energia è il nostro futuro, quindi certo mettere le pale sulla campagna qui no, però trovare una situazione adesso non so.
Tanto bisogna trovare, appunto, trovare certo, il posto dove c'è parecchio vento.
Esatto.
Quindi,
E allora dico intanto parliamone, hanno aderito diverse associazioni a livello anche nazionale, non solo.
Voglio passare infatti la locandina perché io non ci sarò fuori, però voglio passare la locandina.
E in quell'occasione noi facciamo la diretta sia radio che social, quindi anche video. Oggi il telefonino, ma guardiamo uno dove va in vacanza, no? Che si trasmette e poi dicono i carabinieri, non ne mandate in diretta, perché sennò i ladri sanno che non c'è state. Ecco,
sì, però i ladri adesso li mettono sulle loro vacanze e li beccano perché...
Certo. No, è vero, è vero.
Posso
è vero.
Chiudere? Sì. Possiamo chiudere? Possiamo chiudere con un ricordo, diciamo così, ecco. Abbiamo detto prima che noi facevamo molte interviste, facevamo anche personaggi famosi, e un giorno capitò che dovevamo intervistare Lino Banfi, ma si parla di tanti anni fa, e Lino Banfi ancora, non so se ha fatto un filmaccio, era un po' sconosciuto, insomma. Non era famoso, era un poveraccio ancora. E allora mi dissero, devi intervistare Lino Banfi, dico vabbè. Dice, ma pare che sia in piazza, che sia andare al Papillon. Dico, vabbè, vado, esco, vedo un signore con una... Io adesso c'ho una giacca che fa schifo da tanti anni fa, ma vedo un signore con una giacchettaccia lisa, brutta, orrenda, con una valigetta di quelle che si portavano una volta per andare all'estero cent'anni fa. Dico, ma questo è Banfi, dico. Mi sono avvicinato, scusi, dico, ma Banfi? Sì. Senta, io vorrei fare un'intervista, ma sto molto gentile, dopo lo spettacolo posso? Ho detto, sì, non c'è proprio, va bene, però per dire che in quei tempi Banfi non era nessuno, proprio nessuno. Noi abbiamo intervistato, il guaio qual è? Che di tutte le interviste che abbiamo fatto a personaggi famosi, non ci abbiamo più nessuna cassetta, perché a quei tempi, perché l'economia si registrava sopra.
Sì.
Se no sarebbe stato oro. Cioè, abbiamo intervistato Anno Schese, di un'ora, Anno Schese, alla Smorfia, e che c'erano le tre, ancora erano in tre, no? C'erano la...
C'era Troisi.
Purtroppo questo materiale è andato perso, ce n'era qualcuna, no, tre o quattro, Germani Giuseppe, quattro o cinque,
qualcosa, ci sono delle bobine sul palazzo comunale, ma sapete...
Varrebbero oro adesso, varrebbero oro.
E visto che ha fatto un ricordo, io faccio un ricordo anch'io, perché venne a guardo Renato Zero, ma i primi anni all'epoca, quindi Pavioso, sono passati tanti, e Renato Zero era vestito come un indiano e venne con il treno alla stazione, andò col treno, sì, ma erano i primi anni, andò al bar Appennino, perché non sapeva dove stava sta discoteca. Tanto che Carciofino, il proprietario del bar Appennino, E dice: chi cerchi? E dice: guarda, cerco il papillon. Ah, c'aveva il numero di Angelo. E gli fa: Angelo, dice, guarda, c'è un indiano che te cerca. Quindi per dire, sì, poi dopo chiaro, è diventato
una dozzera. I ricchi e poveri, ma tanti, tanti.
No, Califano, lo era per te, noi ci abbiamo. Sì, noi ci avevamo anche, oltre al papillon, dove adesso si trova Angeli Gomme, lì c'era l'arcobaleno, chi se lo ricorda l'arcobaleno? L'arcobaleno. E lì ci venne Patti Prao, la ricordo ancora, d'inverno, fece uno scivolone sulla neve e poi ci abbiamo avuto il cantagiro con Lucio sì. Dalla, che, qua, vedi, questa, quante cose. Erano gli anni dove veramente si stava meglio, come diceva anche Cinzia, perché forse eravamo anche, c'era anche meno burocrazia, si potevano fare le cose. Le feste che facevamo, non è che c'erano bisogno dei permessi, adesso sono già di protezione civile, no? Se devi chiamare l'antincendio, veramente, quindi è sempre più difficile. Quindi essere però riusciti a superare tanti ostacoli, questa radio è un una nota di merito a tutte le persone che ci hanno creduto, quindi in modo particolare quelli che l'hanno creata, chi l'ha continuata, quindi io ringrazio sempre Giancarlo che l'ha portata avanti, a dispetto anche perché non ce li prendeva soldi, anzi forse ce li metteva, perché sì, però l'ha portata avanti perché era il suo modo di vivere la vita, mi diceva la moglie, lui sta bene di qui, lui, lì stava sulla sede dalla mattina alla sera, non faceva niente, poi dopo la malattia, tanto che gli abbiamo, almeno dico, facciamo l'ultimo saluto, gli avevo portato anche la cassa quel giorno del funerale, la radio quindi è rimasta, sto 50 anni, noi siamo contenti perché la viviamo ancora e mi auguro che possa continuare, dico per altri.
Allora, il mercoledì, anni, ascoltateci perché noi intervistiamo sempre qualcuno, ma sì, soprattutto per 10-15 minuti il sindaco
ecco,
quindi sempre il sindaco presente che risponde alle domande.
Il sindaco perché ci paga, allora bisogna dire. Il sindaco
ci paga.
Cioè, beh, nel senso che se ci abbiamo bisogno, bussiamo la porta. L'amministrazione con Rocchetta, qui perché c'ho Laura, Rocchetta, abbiamo fatto un contratto all'inizio, era un contratto semplice, ci dava 1.000 euro. Dopo è arrivata l'amministrazione, sono andati a parlare, ci mandiamo gliela mano e quindi è diventato qualcosa di più. Perché nessuno percepisce soldi. Adesso con la nuova, la nuova entrata di questi soci, c'è da mettere a posto il direttore che sta a posto, c'è un altro dipendente. Quindi ecco, piano piano cercherà di crescere.
La radio
chi non prende soldi,
continuerà a vivere.
Io e lui. Io dalla radio posso dirlo a voce alta, non ho mai preso con me. Mai. Ho girato mezzo centro Italia con il calcio.
Ma anche quando ho scritto.
Però io prendevo la mia macchina e andavo sugli stadi. Niente, no. Anzi, se c'era un rimborso che la radio magari partecipava a qualcosa, se lo prendeva la radio. Io lavoravo. Quando ti bastano per te, non vado a cercare nient'altro. No, poi è una passione che ti piace. Poi quando vedi anche la gente che è contenta, come per giochi delle porte, no? Che è cresciuta sta festa, ma
c'era gente però
questa voce, mi piace questa voce.
C'era gente però quella che non prendeva soldi, che faceva proprio il lavoro, che aveva uno stipendio come me, come Riccardo Serroni, come altri.
Ma negli anni 90 i ragazzi che venivano hanno fatto anche un concorso per le voci nuove della radio, prendevano i soldi perché c'era la pubblicità, c'era, e quindi prendevano quelle, mi diceva Maurizio, 150.000 lire, 200.000 lire al mese, che erano soldini
ma perché quei tempi c'era molta pubblicità, perché c'era, a parte il boom economico anche nel paese,
certo.
Poi vuoi dire, adesso c'erano le fabbriche, c'erano un sacco di cose, adesso le fabbriche
terra. È una crisi.
Quando c'è una crisi terribile, perché ha chiuso sia la Merloni naturalmente, e che è in crisi anche la Saks, come si chiama?
La
situazione è difficilissima, Guardo. Tant'è vero che siamo scesi da 17.000 abitanti circa a sotto 15.000, perché la gente non c'è più lavoro, parte, non è che rimane qui. Quindi, e anche la radio ha sofferto perché non c'erano più introiti pubblicitari, insomma, con l'economia.
Ecco perché si cerca di allargare il raggio, certo. Perché Gualdo
La cosa che più a me dispiace, non so se Enrico lo stia lo stesso parere, penso che sia lo stesso parere mio, è che noi offriamo la possibilità alla gente di telefonare e di fare domande, di chiedere qualche cosa. Purtroppo non è pochi o niente partecipano, perché la gente ha paura di esporsi, ha paura di dire le cose, anche che vive, anche che sono, ha dei problemi, però ha paura di dirlo pubblicamente, anche se noi manterremo l'anonimato naturalmente, però c'è più questo riscontro.
No, ma il problema è anche... vedi che c'è poca partecipazione in tutti.
Non scrivono,
in tutta, loro diciamo saranno una mosca bianca, perché vedo che comunque c'è presenza, c'è partecipazione. Se no, vai adesso, c'è la campagna elettorale, no? Qualsiasi campagna, però non c'è partecipazione.
No,
e quindi vuol dire che adesso...
La gente non partecipa, manca altre cose, non partecipa proprio la gente. Magari ti ferma per strada, dice perché mi hai chiesto questo? Perché però dico, perché non lo dici tu? Perché non me lo dici tu? Perché non me lo scrivi tu? Scrivi tu una lettera in cui mi dici il problema che hai nel tuo
quartiere. Perché esatto,
no?
non c'è voglia di farsi vedere. Sì. Noi vi ringraziamo perché ci avete...
Grazie.
Grazie a voi perché ci avete dato la possibilità di fare un bel tuffo indietro. Allora...